4. Uno spagnolo dentro ai quartieri. Finirò solo quando avrò raggiunto la confluenza del fiume. Corano, 18-12. Citato in Marguerite Yourcenar, La Voix de Choses, Gallimard. Un autore, David Grossman, che vive a Tel Aviv. Potrebbe essere uno fra i tanti scrittori, cineasti, artisti che mi è capitato di tradurre, e invece è una persona a me carissima, che dovrebbe vincere un Nobel per la letteratura. Da un palco parla della famiglia, dei legami di sangue, di amore e di solitudine, di abbracci e di quanto sia importante insegnare il valore dell'affetto ai bimbi. E mi commuove ogni volta profondamente pensare che proprio di abbracci parla lui, che non può più abbracciare uno dei suoi figli, Uri, caduto nel 2006 sul fronte libanese, per un atroce scherzo del destino, poco dopo la fine delle ostilità. Dopo, sfinito dalla concentrazione del lavoro, mi lascio andare ai ricordi che divengono vividi fotogrammi dentro le mie pupille. Spesso le persone mi passano accanto e non ricevono una risposta al loro saluto. Io me ne scuso ora con tutti. Quando arrivano inaspettatamente i ricordi, divento una specie di capra, immobile, con lo sguardo perso nel vuoto, come quelle che spesso si vedono sui picchi montani. Mi chiedo sempre dove guarderanno. Forse come me stanno solo ricordando. Ermanno Olmi, l'amatissimo regista dell'Albero degli Zoccoli, nel corso di una conversazione, mi disse che rivisitando la realtà si scoprono cose straordinarie che non si erano comprese. Quando da giovane gli capitava di vedere un anziano seduto su una panchina, lo sguardo apparentemente perso nel nulla, pensava a lui come a un povero vecchio. Oggi invece, proseguì, sono quasi certo che quell'uomo stia assaporando il senso della metafora, scoprendo e riscoprendo le cose che ha vissuto. Ecco perché si ha bisogno dell'allegoria, per provare lo stupore spruzzato di meraviglia di fronte alla scoperta delle cose che la realtà non ci fornisce immediatamente e per afferrare chiaramente la profondità. Mille grazie, maestro. Ora, capita spesso anche a me di ricordare un giardino lontano, pieno di rose di tutti i colori, vecchie, ottocentesche, che si sfaldano e divengono, ma solo quelle dai petali di porpora, un delicatissimo sciroppo. Una signora piccolina, gonna quasi ai piedi e camicetta di seta grigia a fiorellini bianchi, la figura minutissima, gli occhi scuri e penetranti e i capelli bianchi raccolti in una morbida crocchia, è la mia nonna materna, che portava proprio il nome di Rosa, circondata da altre signore chioccianti, le sue tante figlie, che cuciono, ricamano o semplicemente si godono il pomeriggio estivo. La famiglia di parte materna è numerosa e proviene dall'impero austriaco, gente del sud per i teutoni, che hanno sempre considerato gli Österreicher e i Südtiroler come troppo meridionali per essere davvero tedeschi, troppo cattolici, troppo imperiali. Fra santi, monsignori e badesse siamo dei veri meticci, con un albero genealogico che non ci permetterebbe mai di essere considerati di razza. Evviva! 8. Fra figli e figlie, alcuni artisti, due lavoreranno con Sironi e Marini, e le figlie sposate, tranne Lucy, alta, nubile e ironicamente felice di non dover parlare dei problemi del matrimonio, come spesso toccava alle altre sorelle. Tra le altre zie, Bianca, primo sindaco di un antico borgo di origine romana che non sapeva mai dove piazzare la fascia tricolore, se sotto o sopra la giacca del tailleur, e Vittoria, che per noi bimbi e nipoti era colei che non dice mai no, che ti abbraccia sempre anche quando non te lo meriteresti e ha una pazienza di dimensioni infinite. Con zia Vito, come la chiamavamo noi, ho fatto centinaia di marce nei boschi, ho passato lunghe notti in giardino sotto la tenda, ho costruito capanni e condiviso merende fantastiche. E mia madre, la minore, rimarrà sempre la più giovane, anche ora che ha passato gli 80, quella con un sacco di nomi voluti dallo zio monsignore, china sul cucito o che sferruzza un maglione da sci per qualcuno di noi. In casa sua, ancora oggi, c'è un piccolissimo quadro a olio che la ritrae mentre ricama, opera di un suo fratello talentuosissimo. È morto in età troppo tenera. In queste scene di pomeriggi estivi, di quando in quando, faceva capolino la candida capigliatura di mio nonno omonimo, alto, bello e silenziosamente dignitoso, leggeva il suo giornale, discosto da tutti. Lui, gemello di un altro nonno, come dicevo io, era un maestro nell'arte del racconto, oltre che del legno. La sua falegnameria aveva prodotto fra i tanti capolavori un albergo gigantesco, il Patruz Palace Hotel di St. Moritz, che fu di proprietà della famiglia di colei che diventerà mia cugina anni e anni dopo. Sorprendente coincidenza, no? Dopo tante guerre e tanti imprevisti, era olimpico e ieratico. In vita sua non lo udii mai alzare il tono di voce, gli bastava sollevare leggermente la sua grandissima mano ossuta. Soltanto ora capisco perché sia il nonno sia la nonna amavano raccontare storie. Loro non potevano più svelarmi il mondo girandolo con me, e io ero troppo piccolo per mettermi in strada da solo, cogliendo ciò che aveva da offrire. Attraverso la narrazione riuscivamo a viaggiare tutti e tre, io per scoprire e loro per riscoprire la vita. Fu mia nonna a pronunciare una frase che poi risentii dal maestro Olmi: «Se non ce la fai a camminare per 10 chilometri e puoi fare solo 10 metri, non importa. In quei 10 metri puoi scoprire ciò che una volta riuscivi a scoprire in 10 chilometri». In effetti, a ben pensarci, la vita si fonda sul raccontare, una semplice domanda quando si rincasa. Allora, com'è andata? Che hai fatto? Che è successo? Cela il desiderio di ascoltare una storia. I bimbi poi sono immersi nelle storie, se le raccontano, le vivono e le narrano agli altri, anche agli adulti. Cercavo nella fantasia chi mai avremmo potuto essere, quale saga, quale romanzo, quale famiglia. Ci spostavamo spesso, anche da piccolissimi, e non solo in estate. Anzi, i più belli erano i viaggi d'inverno, quando ci portavano a sciare. Attraversare una dogana significava entrare in un mondo diverso, e noi, io, mio fratello e mia sorella, ne imparavamo in un baleno usi e costumi, come piccoli e svelti camaleonti. I bimbi vogliono sempre essere come gli altri bimbi, anche se essere simili non sempre significa adeguarsi al meglio. Beh, anche noi volevamo giocare come chi abitava lontano dalla nostra casa, vivere ed essere scambiati per piccoli autoctoni, ovunque ci trovassimo e indipendentemente dalla durata del soggiorno. Io sono sempre felice quando in un paese cosiddetto straniero qualcuno mi chiede indicazioni per recarsi in quella o quest'altra via. Significa essere considerato assimilato, divenuto locale e non estraneo. Quando accadde a Rio de Janeiro mi sentii davvero un grande, un carioca dopo solo 2 giorni di Brasile. A volte la papagallitudine, ossia questa capacità quasi innata di arrivare in un luogo sconosciuto e per qualche strano e oscuro motivo di riuscire ad essere immediatamente scambiato per un nativo, è una bellissima situazione che ti permette di camminare indisturbato nel bel mezzo del Bronx o nei bassi fondi di Los Angeles, ma anche a Lagos o in Indonesia, dove c'è anche la faccenda del colore della pelle di mezzo. Penso sia come lo charme o come il carisma. O ce l'hai o non ce l'hai. La mia propensione all'assimilazione diviene palese in una città come Napoli. Amo questa città e sono fiero di potermi considerare un poco partenopeo anch'io, perché una volta lì non sono più solo un turista. Da Napoli ho ricevuto tanto e la mia voce è stata molto apprezzata. Un giorno, dalla redazione di Che Tempo Che Fa, mi inviano un'email di una signora di Posillipo. Io le rispondo di essere particolarmente felice di quel messaggio. Amo e ho sempre amato visceralmente Napoli e la sua gente, l'aria, le canzoni, l'arte, le difficoltà, la rabbia, la sincerità della vita vissuta nei vicoli e nelle piazze del rione Sanità e dei quartieri spagnoli. La bellezza del Vomero, di Posillipo, i campi Flegrei, le pendici del Vesuvio. La mia collega Silvana, storica interprete del Banco di Napoli, come la definisco io, con la quale abbiamo condiviso traduzioni faticosissime e risate. Insomma, tutto. Mi risponde la signora con una seconda email, questa volta al mio indirizzo privato, ringraziandomi per la testimonianza di affetto che riservo alla sua città e mettendosi a disposizione affinché io possa goderne appieno in occasione di una mia prossima visita. Chiude con una testimonianza che porterò nel cuore per sempre. «Vedete», scrive, «io non capisco sempre tutto ciò che dite. Mi sfugge spesso il significato delle cose, ma la vostra voce quanto mi rilassa». Che meraviglia, che semplicità, quale profonda e spiazzante sincerità. Io sono per lei l'oblio dai problemi, il senso di piacevolezza e chi se ne frega del senso recondito delle cose, dell'indagine e del voler capire a tutti i costi. Napoli è così. Stupenda e muta, urlante e chiassosa, maestosa come una vecchia regina a cui non possono essere mai sollevate le vesti. Quando sbarco dall'aereo o scendo dal treno, sono contento. Come un segugio, aspetto solo la fine del mio lavoro per uscire naso a terra, salire, scendere, sedermi sui gradini di una chiesa per osservare la vita, entrare negli androni di incredibili palazzi e della loro incredibile umanità. Vi sono luoghi dove non esistono chiavi o serrature che impediscano l'accesso, e questa città ne è piena. Il sorriso degli abitanti di Napoli è come il loro sguardo, scintillanti entrambi ed entrambi venati di una tristezza ancestrale. Ho lavorato dentro il Castel dell'Ovo, nella Reggia di Capodimonte, all'università, nel museo dove si conserva la prima locomotiva della linea ferroviaria Napoli-Portici, costruita per permettere al re di andare in vacanza agevolmente, o nell'ex stazione marittima da cui gli emigranti partivano per l'America, spesso per non farne più ritorno. Napoli mi regala sempre un nuovo scorcio, una luce fantastica come quella di Posillipo dove vado a camminare quando posso, un nuovo punto di vista sulla vita. L'alba, vista da una finestra del Borgo dei Pescatori con il Vesuvio dinanzi, il tramonto sul mare, i vicoli in cui un giorno, girovagando, trovai un signore che aveva cesti pieni di camicie e una pila di giacche. Io, affascinato dalla sua parlantina, acquistai 4 camicie e una giacca. Al ritorno in albergo, aprii una delle buste e trovai uno splendido capo con i polsi da gemello come piacciono a me e il mio monogramma ricamato sul costato. Non riuscivo a credere alla coincidenza. Scesi alla reception e misi al corrente gli impiegati sventolando la camicia davanti ai loro visi increduli. La bellezza di Napoli è anche quella di poter coinvolgere chiunque nella propria vita. In un battibaleno avevano chiamato un esperto del gioco del lotto che aveva vaticinato i numeri buoni. Un matematico aveva calcolato che la possibilità di aprire una confezione e di trovarci il proprio monogramma ricamato fosse pari a una su oltre 6 milioni. Chissà poi su che base fece il calcolo. Giocammo tutti doverosamente i numeri. La vita si era trasformata ancora una volta in un magico palcoscenico dove ognuno incarnava il proprio personaggio e io ne ero estasiato. Non vinsi nulla, non importa. Fu bellissimo e indosso quella camicia ogni qualvolta devo affrontare una giornata difficile. Mi basta questo. Napoli è anche la disponibilità dei suoi artisti artigiani, come il presepista Salvatore De Francesco, con l'atelier in una strada che di per sé vale una visita, la via Antonio De Curtis, e che con l'aiuto del mio amico Alessio riuscì a produrre, in men che non si dica, un regalo fantastico che diedi un Natale a Luciana Littizzetto. Un angelo barocco con il suo splendido visino. Magia della bravura e dell'arte. Magia di Edoardo, dei suoi occhi e delle sue parole. Ho lavorato al Teatro San Carlo, incredibile la vista del palco. Napoli è anche il ricordo di me e del mio mitico zio Nino e della nostra visita a Castellammare di Stabia quando avevo 6 anni. Appena arrivati scendemmo in spiaggia a farci un bellissimo bagno. Al ritorno tutto sparito, automobile completamente spazzolata. Rimasi con il solo costume. Andammo al commissariato per sporgere denuncia e il commissario ci ospitò per 2 giorni a casa sua nell'attesa del denaro e degli abiti. All'epoca non si usavano ancora le carte di credito e sarebbe stato impossibile proseguire il viaggio senza un trasferimento bancario. Imparai allora ad amare la cucina napoletana, i maccheroni e il sugo di pomodoro. Il furto si trasformò in avventura e i ladri vennero beccati a bordo di una Vespa qualche giorno dopo, fermi davanti a un passaggio a livello chiuso ancora con le nostre valigie in mano. Fummo quindi in condizione di riprendere il nostro viaggio, anche se alleggeriti di parte delle nostre sostanze. Napoli è il ristorante in cui, molti anni più tardi, dimenticai, ebbene sì, capita anche questo quando si è stanchi, l'intero mio portafogli. Impazzito dal terrore, ritornai dopo ore a chiedere se mai lo avessero ritrovato. Dentro c'erano praticamente tutti i miei documenti, carte di credito e quant'altro potesse farmi accettare nel consorzio umano. Non solo lo avevano ritrovato, ma scrupolosamente messo da parte per restituirlo con un sorriso impeccabile. Dovetti davvero battagliare per poter lasciare una mancia ai solerti camerieri. E infine, Napoli è un incontro pomeridiano con Donna Lea Vergine, l'affascinante autrice di cui anni prima avevo letto, rapito, L'arte in gioco e L'arte ritrovata. Una signora dalla raffinatezza e dall'eleganza impareggiabili che ispira fragranze di fiore di zagara e che mi racconta divertita di come uno scugnizzo le avesse palpato i seni, colpito di come possa essere davvero bella una bella signora vecchia. È la lunga chiacchierata con Donna di Marigliano che mi venne presentata in occasione del compleanno di una principessa aliata, amica della mia adorata Soraya, nipote del re dell'Afghanistan Amanullah Khan, e con la quale parlai fitto fitto di Edoardo, di Procida e della cooperativa di ammirevoli ragazzi che hanno riaperto il gioiello dell'abbazia, delle meraviglie nascoste e di quelle palesi, di Pompei e della costa, di tenori e di colori, di delizie e di imbrogli. Di fronte alla città, come una statua immobile cangiante, Capri, l'isola del Salto di Tiberio, da cui venivano lanciati gli amanti dell'imperatore, agonia tremenda. Essere suo favorito era l'inizio di una terribile fine. L'isola del cimitero acattolico, dove riposano i personaggi incredibili che animarono le pendici di questo pezzo di Mediterraneo, contribuendo a corroborare la sua fama di luogo di meraviglia e di perdizione, e che ora muti guardano l'eternità fronteggiando il Vesuvio. Qui vive un'altra amica, Maya, splendida volontaria alla reception di uno degli alberghi più particolari di Capri. Si tratta di una vecchia villa battezzata con il nome dell'antico Dio del Sole, di proprietà di una signora svizzera che la lasciò in eredità alla parrocchia, forse cercando di ingraziarsi l'Altissimo. Metà della dimora accoglie caprese indigenti e si finanzia con i proventi dell'altra metà, data in affitto. Disse Maya con sicurezza: «Voi non siete un tipo da piazzetta, signore mio», e mi diede 2 indirizzi. La casa editrice La Conchiglia è una sala pubblica dove i capresi veraci si riuniscono ad ascoltare conferenze sulla Capri che fu e svelano ogni particolare della vita del barone Jacques Fersen o del dottor Axel Monte o di Gorky, ma anche di una miriade di altri esseri umani, forse meno famosi, ma a volte assai più ricchi, che avevano popolato il passato dell'isola. Rimane il mio omaggio a Francesca Alfano Miglietti, che cura mostre con la delicatezza, la passione e l'acume che solo una vera femmina di Napoli possiede. Mi inviò una foto e io pensai: io sono uno spagnolo dentro ai quartieri autorizzato a danzare, senza divieti, voglio solo volare. Dentro i visi restare impresso come il sorriso triste di una donna sfinita dai figli e dall'amore, come un fiore che dopo lo stento rigoglia. Io voglio essere un pezzo di mare che si infrange su un petto accogliente, che mulina dentro un golfo di pupille circondate di verde, che siede allegro a giocare. Con un pizzico d'amore restare accaldato a guardare la vita, imparando come si bacia una mano. Scritta ora da Paolo, per te, per Napoli. Ma anche questa è un'altra storia.